Il radiogiornale.
L'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani nell'operazione militare definita senza precedenti. Sono stati impiegati 7 bombardieri furtivi B-2, un sottomarino, 125 caccia militari e decine di aerei per il rifornimento. Tante le reazioni all'attacco, aspre condanne da Russia e Cina, appelli alla calma dai paesi arabi, mentre Germania, Regno Unito e Unione Europea si sono limitati a ribadire che l'Iran non deve avere la bomba atomica. Protezione civile, la riforma entrata in vigore nel 2021, riduce il servizio obbligatorio a 14 anni. Il Ticino si prepara al calo dei militi con effettivi ridotti di circa il 40%. Sport calcio al mondiale per club, vittoria di Real Madrid e Juventus. Per il ciclismo, l'88esimo Tour de Suisse va al portoghese João Almeida. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Continua la guerra tra Israele e Iran dopo che ieri notte l'esercito statunitense ha colpito i siti nucleari iraniani di Fordo, Natanz e Isfahan. L'aviazione israeliana ha annunciato nuovi attacchi su Teheran nell'ovest dell'Iran, mentre i missili di Teheran hanno colpito di prima mattina Tel Aviv, Haifa e Sharon, ferendo un'ottantina di persone. Il segretario di Stato americano Rubio ai media statunitensi ha dichiarato che al momento non sono previsti altri attacchi all'Iran e che Washington permetterebbe a Teheran di gestire centrali nucleari ma non di arricchire il proprio combustibile. L'operazione militare statunitense è stata definita un successo spettacolare dal presidente Donald Trump. I dettagli con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Sì, i vertici del Pentagono hanno fornito qualche dettaglio in più sull'attacco, a cominciare proprio dal nome che sembra il titolo di un film, Midnight Hammer, Martello di mezzanotte, nome in codice di un'operazione che stavolta, dopo la figuraccia dei piani d'attacco contro i miliziani Houthi scambiati tramite una app di messaggistica, è stata tenuta nel massimo riservo fino all'ultimo secondo. Bene si sa che i bombardieri B-2 coinvolti nel bombardamento dei siti di Fordov, Natanz e Isfahan sono stati 7, che le superbombe sganciate sono state 16 e che l'attacco ha avuto la copertura di un sottomarino e di 125 caccia militari oltre agli aerei di rifornimento. Si è trattata della più massiccia operazione militare che ha visto impiegati bombardieri B-2, ha spiegato il generale Dan Kane. Dal canto suo il segretario della difesa Pete Hegseth ha precisato che si è trattato di un'operazione limitata che non ha preso di mira truppe o civili iraniani e che lo scopo finale non è un cambio di regime in Iran. L'obiettivo indicato da Trump era distruggere o perlomeno seriamente degradare il programma nucleare di Teheran. Tra l'altro Hegseth ha anche precisato che il presidente americano ha informato i leader del Congresso a operazione in corso. Ma non è un mistero che dando l'ordine di attaccare i siti nucleari iraniani, così facendo entrando di fatto in guerra con l'Iran, Donald Trump rischia non tanto una spaccatura dentro il suo governo, bensì all'interno del movimento MAGA, Make America Great Again, che a novembre ha eletto Trump proprio con il mandato opposto, cioè di non farsi trascinare in nuove avventure militari. Negli scorsi giorni alcune tra le voci MAGA più influenti, come l'ex stratega Steve Bannon, il giornalista Tucker Carlson o ancora la deputata Marjorie Taylor Greene, avevano messo in guardia Trump dal compiere un salto nel buio del Medio Oriente. Ma Trump evidentemente deve avere fatto i suoi calcoli, ha deciso che annientare con un'operazione mirata al programma nucleare iraniano comportava un rischio politicamente, elettoralmente, tutto sommato accettabile.
E le reazioni all'attacco statunitense sono state tante, molto dure quella russa e quella cinese, abbastanza standard quelle dei paesi europei che fino a sabato insistevano ancora nel voler percorrere la via degli accordi diplomatici. Germania, Regno Unito e Unione Europea si sono limitati a ribadire che l'Iran non deve avere la bomba atomica. Ne abbiamo parlato a 6 di sera con il professor Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e di cultura e civiltà del Medio Oriente all'Università Cattolica di Milano.
Allora, l'Europa da un lato a livello diplomatico è abbastanza irrilevante, perché tutti sapevano che l'unica discussione che realmente potesse contare era quella fra Stati Uniti e Iran, e gli europei sono abbastanza, come dire, sono stati esasperati dai tatticismi iraniani, dagli avanti e indietro. In più il nucleare, per quanto non vi sia la certezza vi fosse davvero un programma militare nucleare clandestino iraniano, spaventava un po' tutti. L'idea dell'Europa è sdoganare in parte questo attacco sperando che si chiuda qui, che non ci sia un allargamento.
Dai paesi arabi sono giunti messaggi di condanna, tutto sommato standard, appelli alla calma, ma non un vero e proprio coro di proteste. Questo perché? Forse perché in fondo c'è anche chi, soprattutto tra i paesi del Golfo, si compiace nel vedere un Iran indebolito e anche umiliato.
Indebolito sì, sono contenti, umiliato da un lato gli fa piacere perché fra le due sponde del Golfo c'è una inimicizia, una rivalità che dura da secoli, non da decenni. Ma c'è anche un po' di timore perché sanno che l'unico modo che ha l'Iran di reagire al conflitto è quello, oltre a colpire Israele, è quello di allargare il conflitto e colpire proprio nel Golfo, e lì sono a rischio gli interessi degli sceicchi direttamente.
La protezione civile è confrontata con alcune difficoltà. Una riforma entrata in vigore nel 2021 ha ridotto il servizio obbligatorio a 14 anni. La conseguenza per il Ticino è che a fine anno circa il 40% delle persone finirà l'obbligo di prestare servizio. Umberto Gatti ha fatto un giro di telefonate per capire come si sono preparate alcune regioni a questo importante calo di militi.
In molti, nei mesi scorsi, avevano lanciato l'allarme sul calo di effettivi in protezione civile che avrebbe limitato il sostegno alle manifestazioni che abitualmente si appoggiavano ai suoi militi. Il 31 dicembre 2025 il calo dei militi sarà di circa il 40% e in Ticino le 6 regioni di protezione civile sono ora pronte e riusciranno a garantire, almeno in parte, lo stesso livello di prestazioni. Ad esempio, la protezione civile di Mendrisio, meno toccata dalle manifestazioni, ha deciso di mantenere lo stesso numero di giorni di servizio nonostante la diminuzione degli effettivi e lo farà aumentando i giorni di convocazione per ogni singolo milite. Anche la regione di Locarno e Valle Maggia aumenterà i giorni di servizio richiesti. Qui le manifestazioni sono diverse e non sarà più possibile invece garantire lo stesso livello di collaborazione, anche se non si vuole rinunciare alle manifestazioni. Meno militi a disposizione dei diversi organizzatori, ma un aiuto che sarà comunque molto utile. A Lugano città il dialogo con gli organizzatori di eventi è attivo da tempo e dal 2026 la collaborazione è garantita anche se sarà necessario un utilizzo più parsimonioso dei militi. Tutti guardano però già al futuro e a Palazzo Federale, dove da tempo si discute di questo calo di uomini. La politica deciderà prossimamente alcune soluzioni. Nell'attesa l'allarme relativo al rischio di non garantire più le proprie prestazioni sembra parzialmente rientrato.
Spazio ora alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
Apriamo con il calcio. Al mondiale per club è successo questa sera 3-1 del Real Madrid sui messicani del Pachuca, vittoria arrivata in 10 uomini a seguito dell'espulsione dopo soli 7 minuti di gioco del madrilista Asensio. Vittoria anche per la Juventus che, battendo il Wydad Casablanca per 4-1, ha fatto un passo decisivo verso gli ottavi di finale. A Filadelfia il protagonista è stato il turco İdiliz, autore di una doppietta. E si è completato stasera il quadro delle semifinali del campionato europeo Under 21. Dopo Olanda e Inghilterra si sono qualificate Francia e Germania, che rispettivamente hanno eliminato Danimarca e Italia. Nel moto mondiale Marc Marquez, dopo la prova sprint e partendo dalla pole position, ha vinto oggi il Gran Premio d'Italia, quinto successo stagionale ottenuto sul circuito del Mugello davanti al fratello Alex e all'italiano Di Gian Antonio, una vittoria che permette allo spagnolo di consolidare la sua leadership nella classifica piloti, dove comanda con largo margine sul fratello Alex e Francesco Bagnaia. Dominando la cronoscalata conclusiva a Beckenried, il portoghese João Almeida ha vinto oggi il Tour de Suisse, partito con 33 secondi di ritardo dal leader Vauquelin. Almeida ha chiuso i 10 km del tracciato con un margine di 1 minuto e 40 sul francese, trionfando così nella classifica generale chiusa davanti allo stesso Vauquelin e il britannico Hindley. Almeida vince il Giro di Svizzera dopo il secondo posto dello scorso anno e la recente vittoria nel Tour de Romandie. Sentiamo la reazione al caldo del corridore della UAE. Dopo quella mia prima difficile tappa è stata una bella sfacchinata, devo ammetterlo. Sai, basta un errore e rischi di buttare via tutto. Per fortuna ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a venirne fuori. Sono super felice in questo momento. Ho fatto una gran bella salita nella crono conclusiva. Mi sentivo davvero bene. Ad un certo punto pensavo pure che il misuratore di potenza fosse sballato perché dava numeri altissimi. Quindi sì, sono proprio contento.
My meter was not calibrated because it was showing higher numbers, so yeah, I'm super happy actually. It was a big plan since the first day when I lost 3 minutes, so.
Fin dal primo giorno, da quando ho perso quei 3 minuti, il piano era da subito ambizioso e difficile da realizzare, però la squadra è stata incredibile, abbiamo fatto tutto alla perfezione, abbiamo lottato per vincere, non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre creduto in noi e alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine è anche una bella lezione questa, che ti insegna che non devi mai mollare. A volte le cose vanno storte, niente è perfetto e quindi devi continuare a provarci. E noi ci abbiamo provato, sempre. Ora ci sono 2 settimane per goderci questa splendida vittoria e poi sarò pronto per il Tour de France per dare una mano alla squadra e chissà, magari portiamo a casa qualche altra vittoria, anche lì. In Coppa del Mondo di Mountain Bike, sfortunato 10° posto in Trentino per Filippo Colombo. Il ticinese, scattato in testa nella gara di cross country, dopo una 50 minuti è stato bloccato da una foratura in Val di Sole. La vittoria è poi andata al cileno Cosman. 3° posto per l'altro rossocrociato Puntener. Infine il tennis, Carlos Alcaraz ha vinto a Londra il torneo su erba del Queens, battendo in 3 set il ceco Lehecka, mentre al kazako Bublik è andato il torneo tedesco di Halle, in finale battuto in 2 set il russo Medvedev.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 23 giugno. In tutto il paese per lo più soleggiato, con qualche rovescio temporale soprattutto lungo le Alpi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Lorenzo Barenco alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.